Allora, come annunciato, siamo in collegamento con Maurizio Donato, ancora una volta, e lo salutiamo. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti.
Allora, come puoi immaginare, come ti abbiamo anticipato precedentemente, insomma, vorremmo parlare un po' con te, non tanto di Draghi, perché se ne parla abbastanza, ma poi se vuoi diciamo aggiungere qualcosa di specifico nel suo profilo, che sulla stampa, salvo pochissime eccezioni, è ovviamente elegiaco nel vero senso della parola, però io avevo due domande da porti subito, e una terza successivamente, che ci ha proposto pochi minuti fa un ascoltatore che ha telefonato e che poi ti girerò. Allora, i primi due momenti di riflessione, punti di riflessione, io te li pongo in questi termini. Oltre al profilo, che dirai quello che vuoi, il profilo di Draghi, qualcuno l'ha presentata così: dice Draghi a un certo punto, da custode dell'austerità, della severità, di queste cose qui, a un certo punto, e negli ultimi paio d'anni, soprattutto in questo frangente della pandemia, si è convertito e perché ha annunciato, ce lo ricordiamo, Coram Populo, che era il momento di non fare restrizioni, quindi soldi a tutti, sforamento del debito e così via, e qualcuno questo lo interpreta come conversione di Draghi al keynesismo, che a me lascia molto perplesso. Ma insomma, intanto è questo il primo aspetto. E il secondo, poi, per quanto se ne possa sapere delle sue intenzioni, che fino a questo momento sono oscure, però un accenno sicuramente viene fatto a uno dei temi a lui caro, che è quello della riforma fiscale. E quindi ti pongo questi due aspetti come inizio, diciamo così.
Ma per quanto riguarda il primo punto, io non parlerei di una conversione, per due ragioni. La prima è che da un certo punto di vista keynesiano lo è sempre stato. Mario Draghi si laurea con Federico Caffè, probabilmente uno dei più grandi interpreti in Italia del pensiero keynesiano. Quello che è successo è che rispetto a 10 anni fa non solo lui, ma tutto l'establishment economico, politico e accademico internazionale ha cambiato opinione, perché è cambiata la fase, è cambiato il ciclo. Quindi non è soltanto un singolo ex banchiere centrale che si sia convertito al keynesismo nel senso di politiche monetarie e fiscali espansive e non restrittive. Quello che ha fatto per un ciclo la Banca Centrale Europea 10 anni fa era sbagliato, era assolutamente controproducente, ma adesso non c'è nessun accademico che pensi in questa fase di dire alle persone dovete tirare la cinghia, perché se non fosse bastata la crisi precedente, adesso c'è l'emergenza sanitaria. Quindi su questo punto io non parlerei di una conversione, ma del tentativo da parte di tutti quelli che gestiscono le politiche monetarie di continuare con politiche monetarie ultra accomodanti, dove semmai il punto è vedere quanto sono state e quanto sono efficaci. Il secondo punto, la riforma fiscale. Io chiaramente in questi giorni, credo come tanti, mi sono andato a riguardare le tre ultime occasioni in cui Mario Draghi ha esposto il suo punto di vista. A marzo l'intervista sul Financial Times, ad agosto l'intervento al meeting di Rimini e poi a dicembre il rapporto del gruppo dei 30, che è questo think tank internazionale dove ci sono molti ex banchieri centrali, accademici di primissimo piano, eccetera. Ecco, lì almeno non mi sembrava che fosse la riforma fiscale al centro dell'attenzione, mentre credo ci siano altri aspetti che riguardano le banche, i disoccupati, soprattutto giovani e donne, e le imprese. Quindi se volete su questi punti possiamo dire qualcosa, perché probabilmente ci aiutano a capire il punto di vista così dell'establishment su che cosa bisognerebbe fare in questa fase.
Anzi no, se questo sicuramente, perché diciamo, volendo fare gli interpreti degli interpreti, no? Perché in certi momenti non dico che sei costretto a fare questo, ma non avendo altri elementi di riferimento, ma per capire, per esempio, lo sforamento del debito di per sé non è che tu cur si può equiparare all'aver scelto in toto le politiche keynesiane di per sé, no? Cioè, se a un certo punto i cordoni della borsa sono stretti e poi vengono allargati, questo di per sé non basta a definirti a definire il fatto che allora si sceglie una politica di sostegno. Perché per esempio l'aspetto degli investimenti pubblici e quindi degli stati che in periodi di crisi supportano l'economia generale, dato le difficoltà del capitale privato, questo non è ancora chiaro, cioè nessuno credo sia capace di affermare una cosa del genere, che Draghi ha in mente questo, insomma, ecco. E quindi è importante se tu precisi quei tre aspetti che hai detto adesso riguardo alle possibili sue intenzioni.
Beh, è chiaro che come ex banchiere centrale lui... Sì?
E io non...
Non mi senti più?
Sì, guarda, no, io ti sento, è un problema forse della cuffia di Giorgio.
Quindi
sì, vai.
Come ex banchiere centrale è chiaro che lui ha manovrato una delle due leve della politica economica, ossia la politica monetaria, mentre per quanto riguarda la politica fiscale e quindi che cosa pensa riguardo agli investimenti pubblici è in un certo senso ancora da scoprire. Però l'interventismo sul piano della politica monetaria ci può fare capire che dal punto di vista degli strumenti della politica economica, immagino che una delle prime idee che possa avere è come lo Stato debba intervenire nei confronti del sistema bancario. In una delle interviste, credo in quella di marzo al Financial Times, lo diceva: le banche devono prestare a tutti quelli che chiedono risorse, devono prestare alle famiglie, devono prestare alle imprese, lo Stato deve intervenire con garanzie pubbliche. Quindi questo è un po' lo schema, dove che lo Stato offra garanzie pubbliche si capisce bene che cosa significhi, ma abbiamo già avuto qualche esperienza. Avere garanzie da parte del sistema bancario non equivale necessariamente al fatto che poi questi prestiti vengano erogati, in parte perché le stesse banche continuano a dover fare ovviamente un'attività istruttoria nei confronti di chi ti chiedesse un eventuale prestito, sia famiglia o sia impresa, nonostante abbia tutte le garanzie statali. E in parte perché, e veniamo poi a quella che è la condizione drammatica, insomma, di questi mesi, non solo in Italia, per molte famiglie, per molti lavoratori autonomi, per molte piccole imprese, l'idea di accollarsi un ennesimo debito in una situazione già complicata, non è detto che garanzie statali alle banche a parte spinga tutti a farlo. Per cui questa prima leva, questo primo set di interventi che lui ha in qualche modo caldeggiato nelle interviste di un anno fa, è possibile che ci siano, ma è lo stesso problema che incontra in genere la politica monetaria. Cioè, diciamoci la verità, ecco, qui Keynes c'entra perché è il concetto di trappola della liquidità. Quando i tassi di interesse sono così bassi e sono adesso fra lo zero e il negativo, è molto difficile che questo possa essere ulteriormente spinto se è già insufficiente a far investire le imprese. Cioè, la teoria ortodossa pensa che affinché le imprese investano c'è bisogno solo dei tassi bassi, e questo si è dimostrato che non è vero, non funziona così.
Certo.
Le imprese investono se hanno prospettive di profitti, di vendita. Quindi le politiche monetarie tentate in questi anni, io mi rendo conto che, come si dice in gergo, manca il controfattuale, cioè se non avesse fatto questo probabilmente sarebbe andato ancora peggio. Non lo possiamo sapere, però certamente quella è un'arma spuntata, perché al di sotto dello zero è difficile.
Certo.
Anzi, casomai le pressioni cominciano a esserci perché le banche centrali rivedano questa politica ultraaccomodante, e a quel punto vai alla politica fiscale e agli investimenti pubblici, che è il tema che mi chiedevi.
Sì.
Lì effettivamente non sappiamo ancora, però non c'è molta scelta, voglio dire. Alcuni investimenti è indispensabile che li faccia lo Stato. Penso, arriviamo al piano nazionale di ripresa, perché poi credo quello sia alla fine l'oggetto dell'intervento di questo governo, a parte l'emergenza sanitaria che è tutt'altro che conclusa. Lì, quando si parla degli investimenti, per esempio per quanto riguarda la rete ferroviaria, sono che classicamente e ovviamente investimenti pubblici. Molte infrastrutture sono necessariamente pubbliche, quindi non mi aspetto, insomma, grandi novità, se non probabilmente un piano più dettagliato, scritto in maniera più dettagliata. Sì.
Sì, quindi un miglioramento di quello che è il documento, diciamo, del governo Conte rispetto a questo recovery europeo. E un'altra cosa, presumibilmente allora il discorso MES e non MES, Draghi lo salterà a pie pari, nel senso che presumibilmente lo accetterà, voglio dire, non credo che lo tenga fuori.
Ma io su questo francamente non mi spingo a fare previsioni, non lo so. So che da un lato è una posizione ideologica questo rifiuto pregiudiziale, ma per le ragioni, se le ragioni sono che contiene delle cosiddette condizionalità, in realtà è stato spiegato più volte a chi propone questa tesi.
Certo.
Che il piano nazionale di ripresa che l'Italia dovrà scrivere in realtà contiene molte più condizionalità del MES, quindi se è quella l'obiezione non è sensata. Sicuramente ci sono dei risparmi in termini di tassi di interesse, ma alla fine, voglio dire, stiamo parlando non di una cifra enorme. A me sembrava che la posizione espressa recentemente anche dal ministro Gualtieri era: se ce ne fosse bisogno, nel senso che, queste le cose che disse qualche mese fa, se avessimo proprio problemi di cassa potremmo fare ricorso. Prego, in generale, secondo me il motivo fondamentale per cui una personalità come Draghi decide di dire sì a un tentativo che è oggettivamente complicato, tenendo presente il quadro politico italiano, è che l'eventuale fallimento dell'Italia su questo piano nazionale di ripresa potrebbe avere delle forti ripercussioni politiche in tutta Europa, proprio sul processo di costruzione. Cioè, è stata una novità enorme che per la prima volta si siano messe risorse in comune, cosa che non era successo in tutti gli anni precedenti. Se non andasse bene, credo la preoccupazione di molti settori è che le forze nazionaliste, particolarmente forti nel nord e nell'est Europa, potrebbero dire: ah, lo vedete, non era il caso di mettere assieme strumenti comuni. Quindi sarà già difficile spendere tutte le risorse che ci sono, e lì noi lo sappiamo, questa mitologia dell'uomo eccezionale, la storia non è fatta dalle singole persone, sappiamo che ci sono persone di formazione, di spessore più alte, altri leader politici più mediocri, però è già difficile, insomma, per la macchina statale italiana riuscire a mettere in piedi un programma di investimenti di questo tipo, aumentarne ancora di più con altri fondi prima ancora che si riesca a definire come spendere questi, non lo so, però sicuramente se si decidesse di sì, non ci sarebbero ostacoli, credo.
E questo, diciamo, avendo toccato la dimensione europea, ci introduce a quella che ti avevo anticipato essere stata una domanda che ci ha posto un ascoltatore, proprio che io ti giro perché lui l'aveva fatta anche in questo senso. È una domanda di carattere generale sull'Europa, dice, ma la sua domanda era questa, insomma, dice, ma noi di sinistra, noi compagni così, che ci troviamo da anni a ciascuno nel proprio paese magari a contrastare le politiche nazionali, non abbiamo ancora sciolto un giudizio, una riflessione, non l'abbiamo compiuta nei riguardi di questa entità che si definisce Europa e in cui non ci sentiamo di appartenere, ma non siamo neanche in grado di esprimere delle critiche concrete. Allora è una domanda, insomma, quasi cosmica, no? Perché mi rendo conto che però nella contingenza attuale trova un aggancio con questo discorso di tutti i fondi europei a disposizione, cioè come interpretarli in questo senso secondo te, insomma, quale può essere una chiave di lettura?
Beh, innanzitutto credo anch'io che la domanda sia più che sensata, e anzi forse la domanda più importante, che rimanda poi probabilmente a una difficoltà teorica e politica che noi ci portiamo appresso, ma noi proprio credo ancora più in generale, cioè la riflessione sullo Stato. È già difficile per noi avere elaborato una teoria dello Stato che non sia semplicemente la riproposizione di quella che era la posizione storica classica, certo, del movimento operaio Marx-Lenin, conquistarlo, abbatterlo, estinguerlo. Già abbiamo difficoltà su questo, e quindi è ancora più difficile avere una teoria di una Unione Europea che è qualcosa che assomiglia a uno Stato in qualche modo, pur non avendo tutte le caratteristiche della sovranità nazionale. È un tema difficile perché è una creatura ibrida quella dell'Unione Europea, è un tentativo interessante proprio su questo. Io faccio un ragionamento di questo tipo, forse abbassandone un po' il livello, penso a quello che è oggi il problema numero uno, cioè la disponibilità dei vaccini, ok? Io penso che nell'avere un confronto, nel tentativo di fare i contratti con le grandi imprese farmaceutiche per avere la disponibilità di vaccini, è indubbio, secondo me, mi sembra proprio fuori discussione, che l'Unione Europea abbia maggiore potere negoziale nei confronti delle grandi multinazionali di quanto non ne avrebbero i singoli stati. Cioè già l'Unione Europea è stata presa in qualche modo, naturalmente, con l'acqua alla gola, è stata costretta a sottoscrivere delle condizioni abbastanza pesanti, come si è capito nelle ultime settimane. Quindi è un tentativo ibrido e assolutamente inedito nella storia del capitalismo moderno, quello dell'Unione Europea, di avere una costruzione pubblica che sia a livello sovranazionale, mentre il capitale si è fatto abbondantemente multinazionale e sovranazionale, gli stati cercano, alcuni stati, quelli della vecchia Europa, di reagire in questo modo. Però voglio dire, questo è proprio molto 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 al di sotto del livello a cui ci chiedeva di lavorare l'ascoltatore. Dovremmo farlo, sì, dovremmo essere in grado di immaginare una teoria dello Stato o del sovrastato all'altezza della situazione, mi sembra debole la risposta dei nazionalisti, questo sì, per cui alla fine per esclusione, siccome non mi convincono le risposte neonazionaliste, dico anch'io, come dicono molti compagni, che comunque la dimensione europea è quella dove si situa oggi il conflitto, non più basso.
Ecco, ma questo mi sembra insomma un approccio già significativo, no? Quello che tu hai delineato. Però restando in questo ambito, tu hai citato per esempio le difficoltà che ha incontrato la stessa Unione Europea, la Commissione Europea, Unione Europea in questa emergenza della pandemia, nel arrivare a degli accordi in questo caso con le multinazionali del farmaco. Benissimo. Qualcuno potrebbe dire, ma lo dicono sicuramente i nazionalisti, se l'avremmo fatto noi a livello nazionale saremmo stati più certi, più confidenti, diciamo, no, di quello che avremmo ottenuto, perché tra l'altro come si è capito in questi giorni insomma quei contratti sono in larga parte segretati. E allora di qui di nuovo si rinfocolano le polemiche, l'agio per i nazionalisti di ogni tipo di dire, ecco, l'Unione Europea non è un fattore positivo, è un fattore negativo, perché tra l'altro ti impedisce quell'esercizio di sovranità che viceversa, almeno in certe circostanze, ti dà garanzie maggiori. Per me ovviamente questo è molto risibile, però viceversa, se ci poniamo al tuo livello di riflessione, e cioè il capitale si è fatto multinazionale e i singoli stati nel mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, reagiscono in un certo modo, diciamo pure che gli Stati Uniti sono quelli che interpretano al meglio la multinazionalità del capitale, perché l'hanno sempre sostenuta oltre che facilitata, non da soli evidentemente, perché potremmo fare lo stesso ragionamento per molti altri singoli stati. Ma come fa una sommatoria ibrida, come tu dicevi, di stati a porsi a questo livello di contraddizione e di scontro? Insomma, quali sarebbero in teoria le caratteristiche che ci fanno dire, beh, è meglio affrontarlo in questo modo piuttosto che a livello nazionale?
Proprio quello che dicevo prima, insomma, il rapporto fra capitale e stati è sempre un rapporto contraddittorio, ma è evidente che il capitale non conosce confini, mettiamola così.
Sì.
Poi alla fine questo era il grande senso di quella che è stata definita la svolta neoliberista di un periodo che è probabilmente già delimitato. Significava quello: abbattere ogni barriera, ogni possibile ostacolo alla libertà di movimento del capitale, che oggi è pienamente capitale mondiale, capitale globale, senza problemi di sorta. Da questo punto di vista, il settore pubblico, appunto, dell'economia, il settore sanitario è più forte o più debole se è limitato a un solo Stato? Questo è il punto. E proprio per quello che dicevo prima, l'obiezione che tu riportavi dei nazionalisti, no, non mi trovo per niente d'accordo, non credo affatto che saremmo stati più liberi, non saremmo stati liberi di fare niente, perché tranne casi particolari, ma sono casi particolari, voglio dire, penso da una parte a Cuba, da una parte alla Russia, alla Cina, ma sono veramente tre casi diversi, non c'è la possibilità oggi da parte di un singolo Stato di dire ok, proteggo io meglio che altri la salute dei miei cittadini facendo... Ma penso soltanto a quanto in questi mesi la ricerca sia stata assolutamente globale, cioè non ci sono confini da questo punto di vista. È qui che probabilmente anche, cioè in questo la fama di Mario Draghi si è espansa molto, quando fece il famoso discorso no whatever it takes, cioè sì. Lì la difesa dell'euro era evidentemente anche la difesa proprio dell'idea dell'Unione Europea, Perciò dicevo, credo che l'intervento in questa fase in un paese come l'Italia serva a proteggere qualcosa di più, che è proprio l'idea dell'Unione Europea, cioè di una risposta in qualche modo sovranazionale a problemi che sono sempre più sovranazionali. Non c'è la diffusione pandemica del coronavirus è la dimostrazione ancora più evidente che non ha senso che tu chiudi le frontiere di uno Stato, di una regione o di una provincia, perché 7-8 miliardi di persone che si spostano rendano tutto problemi globali. Per cui le cose sono sempre quelle: cooperazione internazionale, interdipendenza, il contrario del nazionalismo, dal mio punto di vista, chiaramente.
Certamente, e in questo allora, ecco, in questo, chiamiamolo, abbozzo di tracciato, si tratta di capire come riuscire, dove stanno innanzitutto e come soprattutto si possono esprimere gli interessi proletari.
Ecco, questo secondo me poi alla fine è il nodo vero di classe della questione, cioè per la prima volta l'Italia ha la possibilità di spendere una cifra notevole, una cifra rilevante del bilancio pubblico, non è mai successo. La domanda, diciamo così, che un leader eventuale della sinistra potrebbe porre al costituendo governo è proprio questa: fatta 100 la spesa pubblica che devi erogare nel prossimo anno, quanta di questa va agli investimenti e quanta invece in sostegno, in assistenza, in anche non solo monetaria, ma anche in termini di servizi reali alle persone, perché non è detto che spesa pubblica debba significare esclusivamente dare soldi. Faccio un esempio per tutti, che a Roma credo sia ancora più chiaro: le case.
Certo.
Cioè, un intervento sulle case, cioè fornire beni reali alle famiglie in difficoltà, vale, secondo me, non altrettanto, ma vale ancora di più di fondi spesi così per dire io te li do, fanne quello che vuoi. Naturalmente questo significa destinare risorse o alla costruzione, ma probabilmente è la cosa di cui c'è meno bisogno, ma alla ristrutturazione di case già esistenti. Quindi questo secondo me è il punto. Tutti dicono che l'Italia ha una carenza di investimenti pubblici e statali, d'accordissimo, ma quant'è invece la quota da destinare al sostegno monetario e finanziario alle famiglie in difficoltà? Questo è un altro punto sul quale Draghi ha insistito, però con riferimento alle imprese, no? Sono tre i nodi: le banche, l'abbiamo detto.
Sì.
Il secondo punto che lui ha a cuore è le imprese, cioè nelle interviste, ma soprattutto nell'ultimo rapporto, quello di dicembre del G30, si capisce che la preoccupazione è per il numero enorme di fallimenti che ci potranno essere nel sistema delle imprese. Però in un paese come l'Italia, dove le imprese sono per lo più piccole, sottocapitalizzate, soprattutto al sud e al centro-sud, meno al nord, questo sarà un problema. E lì si parla delle imprese zombie, cioè l'idea è di non continuare a sovvenzionare imprese che non hanno possibilità di riprendersi, ma di selezionare gli investimenti. Allora, questo sulle imprese può essere un ragionamento, ma per le famiglie non lo puoi fare, naturalmente. Non puoi dire io sostengo solo le famiglie che ce la possono fare, ovviamente non c'ha senso. Quindi io credo che ci possano essere anche delle possibili novità da questo punto di vista, cioè se tu non riduci i fondi per l'assistenza ma ne cambi il mix, puoi dare di più a certe categorie che hanno avuto di meno, puoi decidere di cambiare alcuni strumenti. Cioè, per essere chiari, io non credo che smantelleranno il reddito di cittadinanza o quello che i 5 Stelle chiamano reddito di cittadinanza, perché si è dimostrato in questi mesi che è stata una delle poche misure di sostegno alle famiglie, anzi casomai va esteso, va aumentata come dotazione e ne va migliorato il rapporto con l'altro aspetto, che è quello del lavoro. Cioè, nel piano nazionale di ripresa si possono mettere a lavorare decine di migliaia di persone nei prossimi anni, non è una sciocchezza. Chiaramente devi decidere in quali settori e per fare che cosa. Siccome si parla molto di svolta ecologica, io sono curioso di vedere in che cosa consisterà questa svolta ecologica, perché ne abbiamo già parlato, apparentemente sarebbe una cosa interessante, poi come sarà tradotta in termini concreti?
Certo. Vedremo. Ecco, questo aspetto delle imprese si tratterebbe di una visione di un intervento selettivo, quindi perché anch'io ricordo questo discorso delle imprese zombie e aveva colpito proprio questo aspetto, cioè fino ad oggi, fino a ieri quantomeno, si è sempre esaltato questo modello italiano di imprenditorialità diffusa, che però è anche una polverizzazione. Oggi si scopre che appunto che questa polverizzazione, e si scopre perché te lo dice Draghi, non perché è oggettivo, che è improduttiva sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista del capitale, insomma, no? E quindi l'intervento di Draghi potrebbe indirizzarsi.
Ma può anche non valere solo per imprese piccole, non è precisamente un'impresa piccola, ma ho l'impressione che ci siano stati dei riferimenti nei mesi scorsi proprio a quell'intervento. Cioè, che senso ha continuare a buttare in ogni evidenza? Non si è ripresa una volta, non si è ripresa due, non si è ripresa tre, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Quindi non solo sulle piccole, è possibile che, insomma, che abbiano in mente proprio un'idea. Poi, secondo me, sullo sfondo di tutto questo, perciò insistevo sull'emergenza sanitaria, questa storia qui non è finita. Cioè, il primo banco di prova del governo nuovo, se si farà naturalmente, ma tutti pensano di sì, non è il piano nazionale di ripresa, quello viene subito dopo, ma è ancora la gestione dell'emergenza sanitaria, che non è finita. Perché, diciamoci la verità, tutti quanti noi, quando abbiamo cominciato a intravedere di che cosa si trattava, ci eravamo fatti l'idea, d'accordo, un anno e mezzo, dopodiché lentamente riprenderemo, si spera, alla vita precedente. Tuttora noi pensiamo e speriamo che sia così, ma non è detto. Cioè, se le varianti continuano a moltiplicarsi e se ci fosse davvero bisogno di cambiare i vaccini ogni anno, di vaccinarsi ogni anno, cioè se si, endemicizzasse una situazione del genere, tutto lo scenario economico, sociale sarebbe diverso, perché a quel punto tu dovresti pensare che un settore, faccio l'idea, come il turismo, non è che è andato in crisi un anno e poi dopo si riprende, o l'arte o la cultura. Quindi c'è ancora molta incertezza, credo, a livello mondiale, finché non si capisce bene come usciamo da questa guerra contro la SARS-CoV-2, che è la prima cosa. Quindi io sono proprio curioso di sapere quale sarà l'approccio nei confronti di questo tipo di emergenza sanitaria, perché su questo si è consumata e c'è tuttora evidentemente una frattura in molti paesi tra chi dice sostanzialmente conviviamo con, quindi apriamo il più possibile, e salvo poi scoprire che dopo un po' ripartono le infezioni. Quindi secondo me questo sarà, e lì non c'è esperienza precedente nella banca centrale che ti possa aiutare,
certo.
Perché sono cose completamente differenti, puoi essere bravo quanto vuoi, ma
senti, io volevo chiederti invece una cosa. C'è un articolo sul Messaggero che attribuisce a Draghi, nel corso delle consultazioni, un obiettivo che è quello di andare verso la spesa buona e no, per contrapporla alla spesa cattiva. Io un'idea me la sono fatta, però chiedo a te che cosa vuol dire, perché spesa cattiva sarebbe la spesa corrente Allora sono gli stipendi, sono le pensioni e cose di questo tipo. Che commento puoi fare su questo? Chiarisci un
po'. Spero di no. In realtà devo dire non l'ho letta questa cosa, e se l'ha pronunciata ovviamente è stata criptica. L'ha detto al meeting di Rimini con riferimento al debito buono e al debito cattivo,
che è un altro discorso, però certo.
È un altro discorso, però in teoria potrebbe essere lo stesso, nel senso che sempre i denari da spendere sono. Se il discorso, e torniamo al punto di prima, no? Tutti dicono per avere una ripresa investimenti. E però è del tutto evidente che 450.000 lavoratori in meno in un anno, di cui la stragrande maggioranza donne, questo è un dato impressionante, cioè nell'ultimo mese di dicembre il 90% dei disoccupati sono donne, beh, in un caso del genere è spesa buona o debito, cioè spesa o fatta passando o fatta in debito, è quella che consente alle famiglie di vivere. Questa non è buona, questa è ottima, ma più che altro è indispensabile. Quindi non credo sia possibile sacrificare ulteriormente il tenore di vita delle persone. Questo non lo so. Se poi si dice che in alcuni settori puoi ritoccare certi meccanismi premiali, però stiamo parlando, che ne so, dei super burocrati, stiamo parlando di alti funzionari anche del settore pubblico, va bene, anzi io ti direi magari da un certo punto di vista, ma se si tratta di tagliare il reddito, insisto, il reddito reale, se tu costruisci asili nido comunali o pubblici in tutti i comuni d'Italia, tu hai fatto una cosa buona, e quello è il reddito reale. Quindi non lo so che cosa abbia in mente per spesa buona e spesa cattiva, e spero che
sempre che poi queste indiscrezioni.
Però voglio dire, anche lì no, ma se questo, poi dimentichiamo una cosa, che tutti ovviamente parlano dei partiti, come si muovono i partiti. Se e quando il nuovo governo facesse manovre politiche, come si suol dire, antipopolari, il movimento dovrebbe riprendersi e scendere in piazza e lottare, come ha fatto poco, ma come ha fatto nel corso della storia. Quindi conviene tenere presente un altro, no, agente sociale, anche se in questo momento non molto in forma, però è così, no? Non credo che le persone in questo momento accetterebbero, questo voglio dire, con molta tranquillità, data l'aria che tira, che è di tensione, di preoccupazione, di impoverimento, non credo sia così facile fare passare provvedimenti che taglino il reddito reale delle persone. Questo
sì,
è
anche
la mia impressione.
Perché poi c'è il discorso della ripresa dei consumi, eccetera. Invece un'altra cosa, allora, nell'ultima conversazione che abbiamo avuto parlavamo dell'evasione fiscale, e tu ci hai detto, se ricordo bene, correggimi se sbaglio, che chi evade la maggior parte, insomma, dei soldi che non entrano nelle casse dello Stato sono le grandi imprese attraverso l'IRAP, eccetera. È uscita ieri, penso lo saprai, questo discorso del Presidente della Corte dei Conti, che ha detto che invece sono... l'intervista al presidente della Confindustria Bonomi l'altro ieri, non ricordo su quale quotidiano, che dice che non è assolutamente così. Poi non si capisce chi evade, allora, a questo punto nessuno. Lui era molto, adesso non me la ricordo esattamente, ma era molto criptico. E poi ci colleghiamo anche a questa uscita del presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, nome che evoca altre tristi stagioni, il quale appunto dice no, bisogna fare l'equità fiscale, perché il peso del fisco grava sui lavoratori, sul settore dipendente. Illuminaci.
Guarda, questa in effetti poi era la seconda delle domande che aveva posto Giorgio. Devo dire, proprio per il mestiere che ha sempre fatto, occupandosi di politica monetaria, io ipotesi dettagliate di riforma fiscale proposte in questi anni da Draghi non ce le ho presenti, quindi non te lo so dire. Ho l'impressione che questo possa essere un elemento molto molto complicato se costruisci un governo in cui ci sono dentro forze politiche così diverse, insomma. Non credo, ecco, mettiamola così, non credo che sia favorevole a ipotesi tipo flat tax, quella lo escluderei in virtù del così di quello che si riesce a capire.
Ma forse anche a una patrimoniale, insomma, altrettanto non ce lo vedo. No?
Ma qui invece io sarei un po' più possibilista.
Sei più ottimista, bene, mi fa piacere.
Ma non perché abbia notizie di che, cioè non faccio, sono uno di quelli, diciamo, che non c'è andato a scuola insieme, uno dei pochi. Però se vedo che la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, l'OCSE, cioè di nuovo tutti i gestori internazionali monetari dicono, guardate che per forza prima o poi bisognerà mettere mano a una tassa sulla ricchezza, però per la stessa ragione di prima, se escludi la flat tax per non scontentare, diciamo, la destra che potrebbe appoggiare questo governo, ugualmente non mi aspetto in questo momento, se non forse qualche ritocchino, qualche piccola cosa, però che vada nel senso di dire non è che si possa pensare di aumentare il debito all'infinito, che poi sia buono o sia cattivo, comunque quest'anno l'Italia ha aumentato di molto il proprio indebitamento, anche se dal punto di vista delle tensioni sui mercati non ce ne sono. L'evasione fiscale è uno dei problemi cronici. Questo governo ha tentato questa operazione del cashback, che sentivo ieri che già a livello di poche settimane sembra avere prodotto qualche risultato, nel senso che incentivare i pagamenti per via elettronica riduce in parte, però ecco, per le grandi imprese io credo che il problema sia quello della elusione più che quello dell'evasione.
Cioè
hanno a disposizione 1000 meccanismi legali o paralegali per trasferire ricchezze altrove. Ed è il discorso di prima del capitale globale, quello è, non avendo limiti allo spostamento di capitali, chi può girare il mondo? Ed è anche difficile aggredirlo se è sotto forma, che poi questo è uno dei problemi della patrimoniale, è che patrimoniale si riduce a colpire le case e gli immobili, perché quelli non scappano, quelli li vedi, però invece altre forme, penso per esempio la tassa sulla successione, quella è una possibilità, anche lì puoi sfuggire, però probabilmente qualche cosa da questo punto di vista è possibile che la si faccia, però non credo che ci sia tutta questa, come dire, libertà di manovra. Più è ampio il fronte politico che appoggerà questo governo, più si riducono i margini ovviamente per fare cose significative, quindi alla fine lotta all'infezione che non è finita e piano nazionale di ripresa, non credo che ci sarà molto di più.
Quindi in pratica se ci saranno, e ci saranno sicuramente, dei problemi per Draghi, verranno dalla composizione stessa delle forze politiche che lo sostengono, perché ognuno, per quello che dicevi, cercherà con un potere di interdizione di impedire certe cose, insomma. Quindi...
Ma viene dalla natura delle cose, perché se tagli un po' di più sul lavoro, tagli di meno sul capitale e viceversa, se metti